Un ben trovati agli ascoltatori di Radio Claronda in Blu da parte di Alessandra dell'associazione Librellule e da Andrea che cura la regia della trasmissione. Per la nostra consueta rubrica Voglia di Libri, oggi vi propongo Io Bullo, una storia vera della scrittrice Giusy Parisi. Alessandro è un ragazzo di 13 anni che vive in una delle periferie più difficili di Palermo. L'arresto del padre, accusato di omicidio, e il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui lo segnano profondamente. Sempre pronto ad attaccar briga, in classe si sente il padrone e non rispetta le regole. Appoggiato dai suoi amici di sempre, insulta i compagni, specialmente i più deboli, si appropria delle cose altrui e le distrugge per puro divertimento. Ha un atteggiamento spaccone e quasi nessuno osa contraddirlo. Un giorno, però, mette a repentaglio la vita di un compagno e tutto cambia. Buon ascolto. Entro in classe con la mia solita superbia, senza salutare. La Delisi, già alla cattedra, mi dice: "Buongiorno, eh?" con un tono tra l'interrogativo e il rimprovero. "Ma chi si crede di essere?" "Sì, buongiorno," le rispondo facendole quasi il verso con gli occhi stretti e la bocca a cuore. Risatine soffocate. "Ah, ma allora non vi siete mica scordati come si fa, eh? E diamo un po' di brio a questa giornata." Passo accanto a Peppuccio e gli do un pizzicotto sul braccio. Lui mugola in silenzio per non farsi sentire. Altre risatine. Ho gli occhi di tutti puntati addosso. La Delisi copia le assenze della giornata sul registro personale. Passo a fianco di Sofia e con la mano do un colpetto alla sua busta portacolori stracolma di roba. Splat! Colori, matite, gomma, colla, scotch, tutto sparso per terra. La Delisi alza gli occhi. "Che succede, ragazzi?" "Niente, niente, prof, mi è caduto il portacolori a terra," risponde Sofia rassegnata mentre lo raccoglie. Altre risatine. Sono tutti con me, è il mio momento. La prof abbassa gli occhi e riprende ciò che aveva interrotto. Prima di sedermi al mio posto, afferro il diario di Danilo, uscemu. E lo guardo fisso negli occhi. "Guai a te se parli," gli intimo con lo sguardo. Lui abbassa gli occhi e si gira dall'altra parte come se niente fosse successo. Caterina mi guarda con odio. Sono certo che vorrebbe intervenire in difesa di Danilo, di Sofia e di Peppuccio, ma mi giro dandole le spalle e lei capisce che non è il momento. Tutti mi guardano per capire che cosa ho intenzione di fare con il diario di Danilo. Apro il diario di Danilo e inizio a sfogliarlo. Uff, che noia. Solo compiti e qualche figurina dei calciatori del Palermo e della Juve. Poi mi balena un'idea brillante. Vado alle pagine di dicembre e di gennaio e inizio a scrivere dal 3 dicembre al 6 gennaio pagine piene, piene così. Palla di merda, 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 palla di merda. Impiego tutte le ore della lezione di italiano per creare questo capolavoro. Che fatica riempire tutte quelle pagine, la mano mi fa un male cane. Ne è valsa la pena, però. Viciu e Ciccio, che si trovano vicino a me, non possono trattenersi dal ridere come matti. Paolo è un pochino più distante, ma ride di riflesso. Danilo non ha il coraggio di voltarsi. Penso abbia capito che lo aspetta l'inferno alla fine della lezione. Ogni tanto lo scruto e vedo che ha le orecchie rosse. La Delisi lo chiama per fargli qualche domanda, ma lui risponde con un secco sì o no. La professoressa capisce ugualmente che c'è qualcosa che non va, così lo chiama vicino a sé e gli parla sottovoce. Lui risponde con lo stesso tono e non è dato sapere che cosa si sono detti. Tuttavia, sono sicuro che non le ha raccontato che il suo diario è momentaneamente in mio possesso, perché altrimenti la prof mi avrebbe chiesto di restituirglielo immediatamente. Così, quando Danilo torna al suo posto con lo sguardo ben piantato per terra, io continuo a fare ciò che stavo facendo. Quando la Delisi se ne va, al cambio dell'ora, mi alzo in piedi e dico a voce sostenuta per attirare l'attenzione di tutti: "Danilo, ma che fai? Te lo scrivi da solo che sei una palla di merda? Perché te lo sei scritto da solo, non è così?" Gli chiedo con fare minaccioso. Lui abbassa gli occhi e le sue guancette ciccione diventano rosse per la vergogna. "Allora, ciccione, rispondimi, te lo scrivi da solo, sì o no?" Insisto. Deve rispondermi. Rispondimi, ho detto. E gli prendo un braccio strizzandoglielo con tutta la forza che ho. Sì, fa lui con voce strozzata. Bene, lo hai ammesso. E adesso, dimmi, ti senti ancora il cocco della Delisi? E che c'è? Non ti senti più privilegiato? Danilo di qua e Danilo di là, e Danilo su e Danilo giù. Sei solo una palla di merda. Ma lo sai che te lo dico in maniera affettuosa? Perché ti voglio bene. Lo sai che è così, vero? Vero, Danilo? Sì. Manca poco che scoppi a piangere. L'avete sentito tutti, no? Ha detto che l'ha capito. Ribadisco ai compagni che, a parte i quattro secchioni e Caterina, ridono chi più chi meno. In quel momento entra di fulgo il professore di arte e immagine. E che cosa avrebbero capito i tuoi compagni, Alessandro? Dimmi. Impiccione, non si fa mai i fatti suoi. È uno dei professori più seri e precisi del mio corso. Il guastafeste peggiore, direi. Uno di quelli che certe cose non si fanno, non è corretto comportarsi così. In questo modo si ferisce la sensibilità della gente. Chiedi scusa subito. Le parole grazie, prego e per favore te le hanno insegnate in famiglia o no? E bla 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 bla. Lui è quello che propone rapporti e sospensioni, colloqui con le famiglie e punizioni pesanti. L'anno scorso, per puro caso, scoprì che Ciccio e Paolo, durante la lezione, erano impegnati a imbrattare con un'iposca nero i propri banchi, disegnando delle figure oscene accompagnate da parolacce. La conseguenza fu che lui si fece in quattro per fare approvare una punizione davvero terribile per loro. Intrattenersi mezz'ora al giorno dopo le lezioni e pulire la classe per ben una settimana. Roba da non crederci. Ciccio e Paolo lo odiano a morte e hanno proprio ragione. Ah, niente, professore, niente. Ho raccontato una barzelletta e chiedevo se l'avessero capita tutti. Improvviso con convinzione. E perché allora Danilo sta piangendo? Chiede il prof alla classe. È perché lui non l'ha capita la barzelletta, professore, è normale, no? Danilo, dimmi che cos'è successo. Ma quello scoppia in lacrime e chiede di andare in bagno. Non appena esce, di fulgo riprende. Davide, tu che sei uno dei più seri studiosi della classe, vuoi dirmi che cos'è successo? Oppure tu, Anna, o voi, Sofia, Giulia, forza, parlate cortesemente. E loro, quasi in coro, ma farfugliando parole e sospiri, professore, noi stavamo ripassando la sua lezione, sì, ecco, esatto, la lezione, ecco, così. Rientro a scuola assonnato. In classe siamo tutti, manca solo Danilo. La prima ora abbiamo la Delisi che stranamente sta ritardando di qualche minuto. Di solito la troviamo già in classe con il registro aperto a darci il buongiorno uno per uno. Questa volta invece entra con ben 30 minuti di ritardo. Caterina sostiene di averla intravista parlare con i genitori di Danilo e che la mamma piangeva stretta al petto del padre. Quello stronzo avrà raccontato tutto ai genitori. Diamine, mi aspetto una bella punizione. Ma sì, chi se ne frega, ormai ci sono talmente abituato che... Entra la Delisi con una faccia seria e piena di collera. I miei compagni si alzano per salutarla e lei risponde con un buongiorno, secco, privo di emozione. Seduti tutti, prego. Apre il registro e comincia a fare l'appello. Poi inizia. Vedo che siete tutti presenti, non è così? Siete tutti presenti, non manca nessuno? Veramente, prof, manca Danilo, risponde sicura Sofia. E che palle, deve sempre fare la prima della classe, anche quando non ce n'è bisogno. Ormai è un'abitudine. Ah, manca Danilo? E chi sarebbe questo Danilo? Chiede ancora la prof. Alza gli occhi verso di noi, la fronte corrugata, le braccia incrociate sulla cattedra, mentre apre e chiude nervosamente la penna a molla. Quel ticchettio rende l'atmosfera surreale. Noi non capiamo dove vuole arrivare. Alza la mano Davide e risponde farfugliando.
Come, prof, Danilo è il nostro compagno. Bene. Dunque avete un compagno di nome Danilo e lo conoscete tutti? Vi siete accorti quindi di avere un compagno di nome Danilo? Vi siete accorti che esiste? Quelle domande chiaramente retoriche esplodono nel silenzio come bombe e a noi arriva quasi l'amaro odore del fumo. È davvero successo qualcosa di grosso. Danilo esiste? Vive in questa classe? Rispondetemi, la domanda non è mica complicata. Danilo è o non è un vostro compagno? Sì, lo è, risponde qualcuno con incertezza. Nessuno capisce che cosa sta succedendo. Non sento. Per favore, ripetete tutti ad alta voce. Danilo esiste? Danilo è un vostro compagno? Continua a chiedere, questa volta con ferocia sostenuta. Sì, lo è, rispondono tutti come soldati. A questo punto lei esplode senza alcun controllo e urla con rabbia. E allora, spiegatemi com'è successo che nessuno si sia accorto di questo fottutissimo scherzo del cavolo. E sbatte sulla cattedra il diario di Danilo aperto sulle pagine scritte da me. Silenzio. Io non voglio sapere il nome del colpevole di tutto questo. E sapete perché? Perché siete tutti, e dico tutti, colpevoli. Perché tutti avete visto, tutti avete sentito, tutti sapevate. Silenzio. E volete sapere che cosa è successo? Ve lo dico io. Danilo si è rifiutato di mangiare per giorni durante le feste di Natale, arrivando al punto di vomitare tutto ciò che ingoiava, anche l'acqua. E ora il vostro compagno invisibile si trova ricoverato in ospedale perché è in coma da 3 giorni e rischia la morte se non si sveglia. È chiaro adesso? Vi siete divertiti? Bene, bravi! Lui ha pagato il vostro scherzo, le vostre risa, il vostro silenzio. Ancora silenzio, interrotto dai singhiozzi di Caterina. Viciù, Ciccio e Paolo mi guardano con gli occhi sbarrati, come per dire: che cosa abbiamo combinato? Io sono pietrificato, non so cosa dire, non so cosa fare, non so che cosa provo. Apparentemente più calma, la prof si siede e ci invita a togliere tutto ciò che abbiamo sul banco, tranne una penna. Tira fuori una scatola di scarpe sigillata con dello scotch da imballaggio marrone e con un foro stretto e lungo sul coperchio. Questa è una bully box, ci spiega. Una scatola in cui voi tutti inserirete dei bigliettini che saranno assolutamente e totalmente anonimi. Voglio, non vorrei, ma voglio che tutti, e dico tutti, raccontiate ogni cosa che avete subito in questa classe, ogni scherzo o battuta che non vi ha fatto ridere, ma soffrire, ogni sopruso, ogni minaccia verbale o gestuale, ogni offesa, ogni dolore fisico e morale, ogni sbeffeggiamento. Deve venire fuori tutto quel che è successo in questa classe, perché bisogna rompere questo silenzio, ragazzi, bisogna rompere questa omertà che ci avvicina sempre di più alla mafia. Sì, alla mafia, avete sentito bene. Stare in silenzio e far finta di non vedere né sentire non significa starne fuori. Siete tutti complici e tutti ugualmente colpevoli di ogni ingiustizia compiuta da una o poche persone in questa classe e taciuta da tutti. Vi do una settimana di tempo per scrivere i vostri bigliettini e metterli qui dentro. Tra una settimana apriremo la bully box e rifletteremo su quanto scritto sui bigliettini che, ripeto, saranno anonimi. Dopo la settimana, la prof entra con la bully box tra le mani e subito noto che è stata aperta. La parte superiore della scatola, infatti, è stata tagliata con un trincetto, lasciando intravedere i bigliettini dei miei compagni. Non avrei mai immaginato che potessero essere così numerosi e per la prima volta inizio a capire che cos'è la paura. Naturalmente io non ho scritto alcun bigliettino perché nessuno da quando frequento la scuola mi ha mai fatto del male. Inoltre non avrei svelato per nessun motivo le mie sofferenze e i miei disagi. Sono abbastanza geloso di ciò che ho dentro. E poi, come dice mio padre, non bisogna mai scoprirsi davanti alle persone mostrando le proprie debolezze, perché sono quelle che ci rendono attaccabili. Con me anche i miei compagni capiscono che cosa sta per succedere. La prof ci comunica che è il momento di leggere i bigliettini e di scoprire così le dinamiche relazionali della classe. Prima però ci esorta a spostare i banchi verso le pareti e a sistemare le sedie al centro dell'aula in posizione circolare. Quindi ci invita a sedere. Lei non si pone al centro del cerchio, come pensavo, ma si siede tra noi, nello specifico tra me e Nanni. Ognuno di noi può guardare negli occhi tutti gli altri compagni. Dopo pochi istanti entra quell'arpia della maniscalco per assistere a questa attività. Decide di non sedersi e di rimanere in piedi appoggiata alla cattedra per avere una panoramica chiara della situazione. Anche se la paura mi fa tremare, io scivolo sulla sedia, appoggio la testa sulla spalliera e allungo le gambe, che in questo modo occupano il centro del cerchio. Un atteggiamento che lascia intendere che nulla mi intimorisce. I compagni mi guardano per un istante, ma subito la prof mi ruba la scena tirando fuori il primo bigliettino. Alcuni miei compagni mi dicono che sono una femmina e certe volte io ho una voglia matta di scomparire nel nulla. Walter, lo sapevo che quel frocio avrebbe scritto questo. Lo guardo con aria di sfida e lui china gli occhi. Secondo biglietto. Mi dicono che mi vesto male, che sono una poveraccia, che il mio futuro è fare la mendicante e che sono brutta e non troverò mai marito. Spesso a casa mi guardo nello specchio e vedo che è vero, così tento di nascondere la mia faccia con i capelli. E vabbè, dai, adesso non si può più scherzare. Carlotta è povera, lo sanno tutti, è davvero brutta. Guardo Paolo come per dire, che esagerazione, solo per aver detto la verità. Lui solleva le spalle per dirmi, fregatene. Meno male che posso contare sul sostegno dei miei amici. Qui sembrano tutti così permalosi. Terzo biglietto. Sfottono mio padre perché vende detersivi. Alcuni lo chiamano sapone di Marsiglia. Per questo a volte mi vergogno di lui e del lavoro che fa e che in estate mi costringe a fare. Ma poi penso che senza questo lavoro io e la mia famiglia non potremmo campare. E così mi passa. Ciccio, anche tu! Gli sussurro. Alzo gli occhi al cielo e aggiungo. Ma dai, siamo amici o no? Ci si prende in giro, per scherzo? Sì, ma io non dico niente di tuo padre, Alessà. E ce ne sarebbero di cose, lo sai? Mi borbotta lui di contro. Mi sto gonfiando di rabbia. Che cosa c'entra mio padre adesso? Questa è tutt'altra faccenda. Non arrischiarti a parlare male di mio padre, Ciccio. Lo minaccio. Ecco, lo vedi qual è il tuo problema, Alessà? Proprio questo. Risponde questa volta facendosi sentire da tutti. Tu puoi dire e fare qualsiasi cosa a tutti noi, ma se qualcuno si azzarda a farlo con te, reagisci così. Cala un silenzio di tomba. Professore, mi sono scocciato, vado in bagno. Mi alzo e faccio segno di andare. Ma lei mi blocca. Eh no, Alessandro, non puoi. E chi lo dice lei, ma non mi faccia ridere. Rispondo mentre sento la pressione salirmi di colpo. La vicepreside a questo punto interviene con calma convinta. No, non lo dice la tua professoressa, ma il regolamento scolastico. Non si esce nell'ora successiva alla ricreazione e le regole vanno rispettate, quindi siediti, per favore, e continuiamo. Nel suo volto un barlume di trionfo. Mi sento con le spalle al muro. Senza l'aiuto dei miei amici non so che fare e così mi siedo più sbracato di prima. È l'unico modo che ho per mostrare a tutti la mia disapprovazione. Ma a nessuno sembra importarne alcunché. Non più. Quarto bigliettino. A volte ho paura di fare la fine di mia madre e così ho pensato più volte di togliermi la vita. Rimaniamo tutti esterrefatti. Caterina. No, Caterina. Mi sollevo lentamente dalla sedia e per un attimo i miei problemi mi sembrano stupidaggini in confronto alle paure e al dolore di questa ragazza. E mi faccio schifo perché tempo fa le ho rinfacciato il lavoro di sua madre. Con gli occhi sbarrati di tutti puntati addosso, Caterina scoppia a piangere e si precipita fuori dalla classe senza permesso. La prof, imperterrita, come se si aspettasse tutto questo, prende il quinto, il sesto e il settimo bigliettino e riprende a leggere. Da quel momento tutti prestiamo più attenzione, me compreso. E viene fuori che nella maggior parte dei casi ciò che io credevo semplici scherzi tra ragazzi organizzati da me e da Paolo, Viciù e Ciccio, negli altri provocavano rabbia, dolore, delusione, frustrazione, paura e insicurezza. Nel pomeriggio vado in ospedale a trovare Danilo. Al reparto ci sono i genitori, i nonni e la sorella minore di 5 anni. La madre mi guarda con rancore e sta già per avventarsi contro di me per sbattermi fuori quando il marito la blocca, le sussurra qualcosa e si avvicina. Alessandro, ciao! Buonasera, signor Tordo, non vorrei disturbare. Sono qui per Danilo, gli ho portato questi cioccolatini, come sta? Danilo, per fortuna, è fuori dal coma da qualche ora, ma stenta a svegliarsi completamente. Vieni, ti porto da lui. E mi invita a entrare nella stanza, dove trovo Danilo pallido come la neve, con un tubo attaccato al naso, uno alla bocca e una flebo nel braccio. Mi avvicino a lui e provo una fitta al cuore. Gli occhi sono cerchiati di viola e le palpebre sembrano incollate. Il papà di Danilo esce e io mi siedo sulla sedia posta proprio a fianco del letto. Non so bene quando inizio a parlare, ma soprattutto perché lo faccio, dal momento che non sono sicuro se in quello stato il mio compagno possa sentirmi o meno. Ecco, vedi Danilo, io non sono bravo con certe cose. Mio padre non me le ha mai insegnate. Mi ha sempre e solo detto di non sottomettermi mai a nessuno. Ma io non penso di sottomettermi se, insomma, mi dispiace, sì, mi dispiace. Non volevo che andasse così. Ti chiedo scusa per come ti ho trattato, scusa per tutto questo, per questi tubi, per questa flebo. Ti prego, svegliati, svegliati. E senza accorgermene, scoppio in lacrime e appoggio la testa sul letto, mentre con una mano gli prendo la sua, fredda come quella di un morto. Sto così per non so quanto tempo prima di addormentarmi. Poi mi sento strattonare la spalla. È la signora Tordo che, anche lei in lacrime, mi sveglia e mi dice: «È meglio che tu vada a casa, Alessandro. È tardi e tua madre ti starà cercando». «Sì, certo, signora Tordo. Ecco, vede, io...» «Va a casa, Alessandro, va a casa». Così saluto tutti ed esco, completamente stordito. L'indomani non dico niente della mia visita a Danilo, che conto di fare anche questo pomeriggio. Quando entro in classe, la Delisi mi comunica che la professoressa di sostegno si assenterà per malattia per una settimana e che io dovrò supportare Nanni nello studio. Sono ancora talmente sfinito per tutto quello che è successo che non trovo la forza di replicare. Così mi siedo. Poi noto che anche Viciu, Ciccio e Paolo sono stati cambiati di posto e si trovano rispettivamente con Carlotta, Walter e Peppuccio. Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, Io Bullo, una storia vera, della scrittrice Giusy Parisi, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra dell'Associazione Librellule e Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri. A risentirci presto!